Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Consiglio Comunale di quest'oggi, 26 luglio 2021. Chiedo al signor segretario di fare l'appello, grazie.
Buonasera a tutti. De Santi Franco. Presente. Gaspari Mauro.
Presente.
Furlani Giulio. Compri Caterina. Presente. Scaravelli Roberta. Presente. Brusco, al momento assente, a minuto arriva. Castagna Daniela. Zenzolo Laura.
Giustificata.
Castagna Vittorio.
Presente.
Zumer Elena Lucia.
Assente, giustificata.
Bresolina Antonella. Zusi Giuliano. Ferrarini Claudio. Presente. Faccioli Lorenzo.
Assente, giustificata.
Zanini Gianluca. Tebaldi Albino. E Tuffalini Umberto.
Presente.
La seduta è regolarmente costituita. Essendo ancora nel periodo di vigenza del decreto ministeriale norme Covid, ricordo che qualora la riunione superasse le due ore, bisogna procedere alla disinfezione a reazione degli ambienti, quindi ci dobbiamo allontanare e mantenere le distanze e le mascherine che coprano il naso e la bocca. Al rientro si rifà l'appello per verificare la seduta. E per quanto riguarda gli scrutatori in caso di votazione, propongo Bresolin e Castagna per il gruppo di maggioranza, Aldino Tebaldi per il gruppo di minoranza. Prima di iniziare con l'argomento al punto dell'ordine del giorno, vorrei da parte di tutto il Consiglio Comunale porgere al signor Claudio Ferrarini i sensi del più profondo cordoglio per la perdita del padre, signor Giuseppe. Le stesse espressioni di condoglianze le riporto anche per parte dell'ente per il quale è stato per tanti anni collaboratore nella squadra manutenzioni. A lei. Allora, il primo punto trattasi della lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Prego, segretario.
Aspetta. Ah, voi uscite? Ok. Allora, adesso ho capito la strategia. Allora, lettura e approvazione verbali della seduta del 12 luglio. Le delibere in particolare sono verbale numero 46, oggetto lettura e approvazione verbale seduta precedente dal numero 28 al numero 36, seduta del 29/6/2021. Le delibere ad oggetto avevano la delibera numero 28, lettura approvazione verbali seduta precedente, come dicevo, dal 21 al 27 della seduta del 27/5/2021, delibera numero 29, comunicazione prelievo dal fondo di riserva ordinario ai sensi del secondo comma articolo 166 del decreto legislativo 267/2000, delibera giunta comunale numero 75. Delibera numero 30, ad oggetto variazione alla nota di aggiornamento al DUP 21-23 e variazione al bilancio di previsione 21-23. Delibera numero 31, presa d'atto per PEF rifiuti anno 2020. Delibera numero 32, presa d'atto PEF rifiuti anno 2021. Delibera numero 33, Tari, tassa rifiuti, condizioni applicative anno 2021. Delibera numero 34, approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 21-22. Delibera numero 35, approvazione accordo in materia di promozione e miglioramento della fruibilità del tratto della via Postumia e via Porcilana della via Romea Strata tra i comuni di San Bonifacio, San Martino Buonalbergo, Lavagno, Colognola e Colli, Soave Arcole, Veronella, Colonia Veneta Pressana, Roveredo di Guà e Belfiore. Delibera numero 36, conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto, medaglia d'oro al valor militare.
Allora, il punto numero 2 tratta di svolgimento di interrogazioni e interpellanze che al protocollo, nei termini stabiliti dal regolamento, non ne sono pervenuti, quindi non c'è da mettere in discussione nessun argomento su questo tema. Il numero 3 dell'ordine del giorno di oggi è l'adozione alla variante 6 del piano degli interventi, si parla dell'ambito tenuto a Musella. A questo scopo, per eventuali chiarimenti, abbiamo presente sia l'ingegner Canuti che l'architetto Daniel Mantovani, che ha redatto lo studio che ha portato all'elaborazione di questa variante. Legge il dispositivo il segretario e poi, eventualmente con l'aiuto dell'assessore Furlani e del proiettore, possiamo spiegare meglio questo punto.
Allora, adozione variante numero 6 del piano degli interventi, ambito tenuta Musella. Il Consiglio delibera di adottare, sensi dell'articolo 18, commi 2 e 8 della legge regionale numero 11/2004, la variante numero 6 al piano degli interventi, composta dai seguenti elaborati, conservati in atti d'ufficio. Parte urbanistica redatta dall'architetto Daniel Mantovani. Relazione programmatica. Fascicolo repertorio normativo. Tavola 1A. I vincoli, la pianificazione territoriale superiore, le fasce di rispetto. Scala 1-5000. Tavola 1B. Vincoli monumentali. Scala 1-5000. Tavola 2. Il sistema ambientale paesaggistico. Scala 1-5000. Tavola 4, zone significative, scala 1-2000, fascicolo fabbricati del sistema dell'edilizia rurale con valore storico e testimoniale, schede A, fascicolo norme tecniche operative, protocollo 13.435 del 5 luglio 2021. Parte geologica redatta dal dottor geologo Dario Gaspari, studio di compatibilità idraulica, protocollo numero 14.358 del 20 luglio 2021. Di dare atto che, ai fini dell'approvazione della presente variante al piano degli interventi, dovranno essere acquisiti i pareri relativi a valutazione di compatibilità idraulica dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e Genio Civile Regionale, la valutazione di incidenza ambientale e verifica di assoggettabilità VAS, Commissione Regionale VAS. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 8 della legge regionale numero 11/2004, entro 8 giorni dall'adozione la variante è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può, entro i successivi 30 giorni, formulare osservazioni dell'avvenuto deposito e data notizia mediante avviso pubblicato al Albo Pretorio del Comune sul sito internet istituzionale. Di dare atto che, ai sensi dei commi 4 e 8 del medesimo articolo 18 della legge regionale 11/2004, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse e approva la variante. Di dare atto che, fino a quando la variante come sopra adottata non sarà divenuta efficace, a norma dei commi 5 e 8 della legge regionale numero 11/2004, troveranno applicazione le misure di salvaguardia previste dall'articolo 12,3 del DPR 6 giugno 2011 numero 380 e dai sensi dell'articolo 29 della legge regionale numero 11 2004 per quanto applicabili, di procedere ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 33-2013 alla pubblicazione della presente deliberazione degli elaborati tecnici con la stessa adottati sul sito istituzionale del Comune nella sezione amministrazione trasparente.
Allo scopo la Commissione urbanistica appositamente convocata ha dato parere favorevole, ricordo. Prego, Assessore Furlani.
Furlani, un attimo. Sì, prima di entrare poi nello specifico con l'architetto Mantovani, volevo fare due minuti di introduzione, giusto anche per tutto il Consiglio e pubblico. Questo P6, Piano di Interventi 6, è denominato Piano di Interventi Tematico della Musella. Perché? Perché è un piano specifico predisposto solamente per l'ambito ATO 1.2, che è appunto il confine proprio perimetrale dell'ambito della Musella. Questo si è reso necessario perché, data la sua peculiarità d'ambito, la sua connotazione ambientale, la sua storia culturale che rappresenta questo ambito, serviva e serve pertanto uno strumento urbanistico puntuale che, oltre a permettere alcune attività, ne salvaguardia tutto il suo compendio. Si individuano pertanto norme tecniche puntuali, un aggiornamento preciso di tutti gli edifici storici, simboli di contenitori storico-culturali importanti per il territorio comunale di San Martino, una tutela del contesto ambientale paesaggistico e naturalistico, in sintesi un'azione specifica per la salvaguardia di questo grande polmone verde di San Martino e nel contempo però deve permettere un recupero degli edifici per non perdere il patrimonio che ne rappresenta. Pertanto, data la sua importanza, con questo PI sono state riviste tutte le schede di ogni fabbricato presente, aggiornata la mappa dei vincoli, qui si vuole solo ricordare per non passare più sul leggero, un grande intervento che ha fatto l'ufficio tecnico con la sovrintendenza ottenuto nel luglio del 19 con la ridefinizione del vincolo monumentale diretto e indiretto all'interno di questo ambito, ma definito anche o finalmente anche tolto alcune aree del territorio di San Martino che erano incongrue ad avere questo vincolo. Come anche altri vincoli sulla tutela della fascia boschiva. Ecco, poi sono state definite le possibili cambiazioni o destinazioni d'uso degli immobili all'interno presenti, predisposto un supporto grafico per tutti i tecnici e adeguato il tutto alla normativa vigente emessa dagli enti superiori. Per questa amministrazione è sicuramente un grande risultato, è un lavoro durato qualche anno, dato anche da questo periodo della pandemia del Covid, ma in questi mesi e quelli a seguire troverà, e auspico ne siamo sicuri e consapevoli, la sua fine. La fine che vuol dire completato con la giornata di oggi, saranno appunto le fasi successive che il tecnico poi ci sperimenterà, con l'obiettivo di arrivare a fine anno alla sua approvazione qui in sede. Dopo questo preambolo chiedo insomma la cortesia dell'architetto Mantovani di dare un'illustrazione, poi a disposizione per domande sia tecniche che amministrative.
Certo, grazie. Prego, architetto.
Se qualche amministratore può mettersi di là.
Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio di avermi ospitato per la presentazione del piano degli interventi della tenuta Musella. E sono l'architetto Daniel Mantovani, rappresentante dello studio incaricato della presente variante e porto insomma, la presentazione di questo piano. Alle mie spalle c'è sicuramente il gruppo di lavoro che è composto dal geologo Gaspari per la parte geologica e idrogeologica e per la parte ambientale il dottor De Franceschi, che oggi non erano possibilitati a venire. la situazione della vostra la situazione urbanistica, la situazione storica urbanistica della tenuta Musella la potete vedere in questo elenco. Avete un PRG approvato nel 94, avete un PAT approvato nel 2011 con una variante sul consumo di suolo e una variante di adeguamento al PTCP adottata che sta seguendo il suo iter, e numerose varianti al piano degli interventi. Per quel che riguarda la tenuta Musella, in particolare che è delimitata all'interno del vostro territorio comunale da un limite chiamato ambito territoriale omogeneo, quindi ATO, in particolare l'atto 1.2 tenuta Musella, attualmente si applica una normativa di piano degli interventi che è derivante specificatamente dal piano regolatore generale del 94. Quindi l'entrata in vigore del PAT e tutta una successiva parte di variante hanno congelato la situazione, come prevede anche la normativa, ma sostanzialmente si porta dietro tutta una normativa o si applica una normativa che risale a più di 20 anni fa. L'obiettivo dell'amministrazione erano hanno gettato le loro basi col documento del sindaco risalente, se non sbaglio, al 2018, correggetemi se sbaglio, nel senso che è il documento di indirizzo programmatico dell'amministrazione per quel che riguarda gli aspetti urbanistici, e definiva quelli che erano appunto gli obiettivi, tra cui una ricognizione della situazione dell'ambito della Musella, quindi prendere anche atto delle situazioni di fatto consolidate esistenti, ovviamente grazie all'ufficio tecnico che in questi anni abbiamo collaborato a stretto regime, e è stata fatta una grande lavoro di ricognizione, di verifica di legittimità e di tenuta comunque di controllo non solo cartografico ma anche normativo della disciplina. E ovviamente conoscete bene la situazione della tenuta Musella, che nella gran parte del suo territorio, stiamo parlando di circa il 98%, è interessata da aziende agricole sostanzialmente, quindi appartiene a tutta una serie di patrimonio che ha un interesse economico e comunque legate all'agricoltura e alla coltivazione. Si voleva e si vuole con questo piano riordinare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, quindi abbiamo provveduto a controllare e verificare tutte le schedature vigenti, abbiamo preso atto di tutti i progetti edilizi che si sono succeduti nel tempo e che hanno magari modificato anche una situazione da un punto di vista strettamente edilizio, delle proprietà o delle configurazioni edilizie, ove ci sia stato anche una modifica dell'elemento edilizio. Ci siamo dovuti, non era un obiettivo, ma comunque è un obbligo che è intervenuto a cavallo tra il 2018-2019, è l'obbligo di un utilizzo di un supporto cartografico, che è una cosa strettamente tecnica, però comporta un problema di non poco conto quando si tratta di diritti e di obblighi normativi. La cartografia redatta, come vedete al quarto punto dell'elenco, il geodatabase, viene fornita dalla regione sulla quale si deve operare per pianificare o comunque per redigere gli strumenti urbanistici. Questo comporta un controllo a due livelli, verifica catastale, verifica del geodatabase, quindi anche delle incongruenze di tipo strettamente cartografico, perché i due elementi, le due cartografie, i due supporti non sono allineabili, usiamo questo termine. Come ha ricordato l'assessore, nel 2019 è stato fatto il lavoro di introduzione e di ricognizione del vincolo monumentale, quindi una verifica dalla parte della sovrintendenza con vari sopralluoghi ha portato al decreto definitivo che ha riconosciuto gran parte del territorio a vincolo di tutela indiretta e una parte con il decreto a vincolo diretto per quel che riguarda la normativa monumentale. A quel punto ci eravamo fermati per attendere e per non andare comunque a redigere uno strumento urbanistico che si portava dietro un vincolo vecchio e che dopo avremmo dovuto comunque cambiare. Ci siamo fermati un attimo, abbiamo atteso l'introduzione o comunque l'applicazione del nuovo sistema vincolistico e su quello ci siamo anche confrontati con la sovrintendenza per dopo redigere le norme puntuali, quindi gradi di protezione dei fabbricati, che hanno avuto un controllo, una lettura da parte della sovrintendenza che ci ha supportato nella redazione di queste normative che da una parte devono tutelare, e l'obiettivo era primario, tutelare il patrimonio edilizio, ma da quell'altro deve permettere anche l'esercizio della possibilità di intervento edilizio che su patrimoni così particolari può creare anche dei problemi di interpretazione. Come diceva, ricordava l'assessore, la normativa dedicata in via esclusiva per lato Musella ed è per questo che il piano degli interventi non è una variante al piano degli interventi, ma è un piano degli interventi tematico. Questa denominazione è stata voluta, concordata con la Regione, appunto perché la presente normativa si applicherà esclusivamente nell'ambito definito del lato della tenuta Musella. Questo è un breve riassunto degli elementi che partecipano a costruire e costituire il piano degli interventi tematico, quindi la base cartografica, i vincoli tutele derivanti di legge ma anche derivanti dal patte che quindi sono state riportate su una cartografia adeguata. Abbiamo analizzato e verificato ognuna delle 29 corti e definite puntualmente le gradi di protezione ed eventualmente inserito delle possibilità di cambio d'uso in casi puntuali ed elementi veramente minimali su una stretta richiesta e quindi c'è stato due o tre situazioni nelle quali abbiamo concesso questo, ai fini sicuramente di una tutela e di un recupero del bene edilizio architettonico. E in ultimo le norme tecniche operative che appunto appartengono e sono esclusive per l'ambito territoriale omogeneo della tenuta Musella. Da cosa è composto? Quali sono gli elaborati che costituiscono la presente piano degli interventi? Una relazione programmatica, norme tecniche operative, 5 elaborati cartografici che parlano e raccontano i vincoli, la pianificazione, raccontano del sistema ambientale e della tutela, le zone territoriali omogenee che nella stragrande maggioranza, stiamo parlando del 98% del territorio, è zona agricola e tutelata, mentre c'è una parte a sud che sono le zone F a servizi dell'amministrazione che recuperano la vecchia pianificazione e la completano per quello che potrà essere il compendio dell'area scolastica. Allegato alla variante o comunque allegato alla parte strettamente urbanistica c'è la relazione di valutazione di compatibilità idraulica con la relazione geologica e per la procedura VAS Vinca e quindi soggetto al parere regionale è la verifica di assoggettabilità VAS e l'allegato E per quel che riguarda la procedura di Vinca. La procedura di Vinca non sarà una vera e propria Vinca, ma sarà un allegato che appartiene al procedimento di VAS e quindi la Commissione regionale ne valuterà la sostenibilità da un punto di vista ambientale e naturalistico all'interno di un unico procedimento. Illustro brevemente come sono composti gli elaborati grafici. La tavola 1 dei vincoli come vedete è composta da una leggenda che illustra i tematismi del sistema dei vincoli che vanno dal vincolo paesaggistico al vincolo paesaggistico diviso nei vari livelli dall'articolo 136 al vincolo dell'ex Galasso, quindi i 150 metri dei corsi d'acqua e porta dentro questa primo elaborato anche le aree di pericolosità idraulica derivanti dal piano di assetto idrogeologico del PAI, quindi 4 livelli dei pericoli che interessano il corso d'acqua del Fibbio. Questa è una capture della parte a sud della tenuta Musella in cui vedete identificato il nucleo insediativo l'1, il 2, il 3 e il 4, dopo ci sono delle tavole e degli elementi a scheda descrittive di ogni corte puntualmente identificata ogni corte e ogni fabbricato, e la sovrapposizione in tempo diciamo reale sui vincoli della situazione di queste quattro corti. Tutto il materiale cartografico è stato redatto in un supporto GIS e potrà essere trasferito in un sistema informativo territoriale per un'indagine e per indagini diciamo a più livelli, con sovrapposizioni anche calate su quelle che possono essere strumentazioni tipo Google piuttosto che Google Earth, e visualizzazioni anche molto spinte per le analisi del territorio. Quindi il supporto che ha generato questi elaborati, che sono ovviamente elaborati cartografici come previsti dalla legge, il motore che sta sotto comunque è sicuramente all'avanguardia, perché da un punto di vista tecnologico questo ci viene anche chiesto dalla Regione Veneto. Questa è la Villa Musella, e come vedete è la tavola 2 del vincolo monumentale, è stato esattamente cartografato e scusate, in più scuro, nel viola più scuro, è il vincolo di tutela diretta del vincolo monumentale, mentre il resto del territorio in questo caso è un vincolo a tutela indiretta. E questo vincolo cartografato deriva dalle cartografie che sono state fornite dalla sovrintendenza nell'applicazione del decreto, l'istituzione del decreto di vincolo. Sistema ambientale paesaggistico è una ricognizione e un'applicazione precisa e puntuale, calandola sul nostro territorio di analisi, della rete ecologica, quindi avete un corridoio ecologico principale derivante dal PAT, gli elementi dell'isola elevata naturalità, ovvero stepping stone, la campagna parco che si sovrappone in parte a quello che è il corridoio ecologico, è una normativa puntuale che vi deriva dal PAT e quindi va calata e si interseca con una normativa, e nel caso specifico avete anche una tutela che è lungo il torrente Fibbio, che è quella della tutela della fascia di ricarica degli acquiferi. La fascia di ricarica degli acquiferi è un'applicazione che avete tra sia il PAT che il piano territoriale di coordinamento provinciale, che quindi è anche sovraordinato e quindi viene recepito a livello di territorio comunale, in questo caso a livello di piano degli interventi ambito atto della Musella. Zone territoriali omogenee, che dicevo prima, come vedete la zona dell'ambito scolastico, che viene completata e riconosciute le zone F2 di ampliamento, cioè, diciamo, per l'istruzione nella parte a ovest, mentre a parte a nord viene previsto il completamento a corona del territorio o comunque dell'ambito scolastico. Per la configurazione del lato taglia e va a lambire l'elemento scolastico e si porta però al suo interno quello che può essere un territorio che potrebbe dare in futuro respiro a quello che è il polo scolastico. Purtroppo lato taglia questo elemento a cavallo, lambisce come vedete l'elemento scolastico, però noi non abbiamo, per scelta anche confrontandoci con gli uffici e con gli amministratori, non abbiamo ritenuto fosse opportuno e cambiare il perimetro degli ambiti territoriali omogenei come definiti dal PAT, perché avrebbe creato un problema di linguaggio normativo e comunque di disciplina applicativa successivamente. Questo qua è un dettaglio sempre delle zone significative, delle zone territoriali omogenee, quindi era per far capire e soprattutto per illustrare che su tutti gli elaborati la cosa principale che abbiamo riportato in continuità sono i nuclei insediativi esistenti, quindi tutti quelli che sono gli ambiti di corte, e il riferimento diretto a quelli che sono gli ambiti, le aree di pericolosità idraulica derivanti dal PAI, perché la situazione delicata e di pericolosità del corso d'acqua del Fibbio ci impone anche una particolare attenzione. Quello che vedete qui rappresentato, infine, è le schedature di tutte le corti che sono state, recuperate il censimento precedente, rianalizzato e sono state riportate sempre nel supporto digitale, e quindi ci sarà la possibilità anche di indagini da un punto di vista interattivo. Di ogni corte è stata fatta una visione tridimensionale presa con o da Google Earth o da Bing o da altri supporti che vedete, e quindi più che la foto diretta sul posto, visto che il territorio è prettamente privato e quindi andare a fare un'indagine con una fotografia creava non pochi problemi per motivi di privacy e di accessibilità. Abbiamo preferito utilizzare immagini che sono di dominio pubblico, ma che comunque danno un elemento cardine su cui poter dire e testimoniare che a questa data questa è anche la situazione. Riportate in cartografia le destinazioni d'uso ammesse dal piano, i gradi di protezione previsti dal piano, eventuali possibilità di intervento nel terzo elemento di slide. Per chiudere, e vi do solamente che due dati informativi, abbiamo previsto la possibilità di trasformare dei volumi già esistenti, nel senso che avevano delle destinazioni d'uso annessi piuttosto che altro, la possibilità di trasformarli in residenza, quindi sono stati uno a uno identificati, individuati se erano idonei a questa possibilità da un punto di vista urbanistico, mentre per il recupero funzionale di alcuni elementi è stato concesso e pescato dal dimensionamento del PAT 750 metri cubi suddivisi in tre interventi puntuali di 300 metri cubi, 300 metri cubi e 150 metri cubi. Quindi da un punto di vista dimensionale un'applicazione o comunque un intervento in aumento volumetrico dal mio punto di vista urbanistico, dalla mia esperienza, assolutamente irrisorio, perché 750 metri cubi suddivisi su tre interventi non è nemmeno un'abitazione al giorno d'oggi, perché la regione stima che ogni alloggio deve avere almeno 800 metri cubi, quindi questo è un po' il mio commento. Tutto questo, tutta questa revisione ha tenuto conto, oltre che dei vincoli preordinati, quindi dei vincoli di legge superiore che sono a tutela del bosco, a tutela dell'applicazione delle leggi in vigore, hanno tenuto conto anche delle possibilità per le quali ci sono delle aziende vitali da un punto di vista aziende agricole vitali. Queste aziende agricole vitali potranno fare alcuni interventi, perché non si può congelare assolutamente la situazione, non lo consente la legge superiore regionale, ma devono essere guidati oppure essere date delle direttive per poter fare dei piccoli interventi per la loro attività, per il loro diritto di del lavoro. Magazzini, depositi potranno essere concessi interrati e quindi nel rispetto dell'andamento della morfologia dei terreni oggi come si rilevano dalle ortofoto, come si rileva dal patrimonio, quindi nel rispetto delle balze, nel rispetto dell'andamento e delle curve di livello. Il limite per eventuali interventi è stato stabilito per le aziende agricole che devono essere dotate di un patrimonio aziendale all'interno della tenuta Musella che dovrebbe essere, scusate perché a memoria, andando a braccio abbiamo stabilito il limite che deve essere almeno 20 ettari di azienda agricola all'interno della tenuta Musella in proprietà e quindi dell'azienda per poter fare un intervento di tipo edilizio legato all'azienda agricola. Ecco. Con questo io avrei finito e sono a disposizione per chiarimenti e rispondere a tutte le domande. Grazie.
Grazie architetto, ha chiesto la parola il vice sindaco, prego.
Sì, buonasera a tutti. Una domanda, visto che ha fatto un accenno veloce o magari ho perso il passaggio io. Cosa cambia esattamente in merito alle superfici boscate con l'adozione di questo piano di interventi? Cioè ci sono vincoli più stringenti, non cambia nulla perché questi vincoli c'erano già? Se può un attimo specificare meglio, grazie.
Allora, è stato recepito e attualizzato il vincolo boscato, quello presente nelle mappe e quindi di vincolo di legge superiore. Poi abbiamo introdotto un divieto di riduzione della superficie boscata. l'abbiamo messo, è tra le prescrizioni dell'articolo 37 da applicare per tutto il territorio del lato della Muselle. È il divieto di riduzione della superficie boscata.
Benissimo, grazie.
Se ci sono altre domande, Aldino era presente in commissione, voleva le tavole, le erano state mandate, vero sì, consigliere? Ecco, se ha domande in merito.
Sì, io volevo fare, sottolineo diciamo, la buona impostazione del piano con riferimento alla tutela del territorio, alla semplicità di impostazione e facilità di lettura delle schede e norme tecniche operative contenute e non evasive. Diciamo. Rilevo comunque che quasi la totalità dei fabbricati presenti nelle varie corti che non prevedono vincoli contrastanti possono essere ristrutturati ad uso abitativo, privando il territorio agricolo da strutture specifiche per l'attività agricola. Considerato che l'attività principale rimane comunque l'attività agricola, come diceva il 98%, propongo alcune modifiche all'articolo 38, che sarebbe edificazione in zona agricola, diciamo. E quali? Prima, considerare l'estensione aziendale in funzione dell'attività agricola, cioè distinguere boschiva piuttosto che vigneto, diciamo, che potrebbe avere esigenze diverse. Seconda, la superficie di 300 metri quadri mi sembra troppo ridotta soprattutto per i mezzi che usano oggi nelle aziende agricole, quindi non dico stravolgere, però questa 300 metri quadri mi sembrano troppo ridotti. Poi toglierei la dicitura totalmente interrato, perché non ritengo che totalmente interrato, almeno il portone, qualcosa ci sarà verso l'esterno, possa essere sempre migliorativo rispetto a un fabbricato che si inserisce nel territorio in modo comunque ordinato. Cioè, mi pare questa. E da ultimo il vincolo di destinazione d'uso sui nuovi fabbricati, che è scritto perenne, se non sbaglio, possa essere modificato da nuovi strumenti urbanistici, quindi che non sia proprio vincolante all'infinito, ma che si possa modificarlo. Diciamo. Ecco, dopo l'ultima cosa, in commissione urbanistica era stato riportato che il piano recepisce anche il piano del rischio alluvioni, ma mi pare che nella schedatura vedo solo riportato i riferimenti al PAI e non al rischio alluvioni, diciamo. Comunque è sovraordinato, per cui non comporta modifiche obbligatorie in questo caso. Grazie.
Allora, per i primi quattro punti non posso in questo momento esprimermi, perché potrebbe essere, non so se un emendamento o un'osservazione successiva, ma quello non posso esprimermi. Invece per l'ultimo punto, quel che riguarda il piano di rischio grandi, piano di rischio delle alluvioni, in questo momento la situazione è, usiamo un termine, fluida, nel senso che anche confrontandoci con la Regione, con la Commissione VAS e col Genio Civile, non sanno neanche loro come applicare il piano rischio grandi alluvioni. Nel momento in cui noi abbiamo recepito il piano di assetto idrogeologico vigente, e quello è l'unico piano vigente, sovraordinato, e di cui noi dobbiamo tener conto, ed è quello che abbiamo fatto. Ci siamo riservati di applicare all'articolo delle norme che fa riferimento alla tutela idraulica e quindi alla tutela, e quindi l'articolo 11, la citazione del piano di rischio grandi alluvioni, che è stato presentato a febbraio di quest'anno, è in fase di pubblicazione ed è una procedura di livello europeo. Io posso garantirle, insomma, le do la mia parola, che ci siamo confrontati con geologi e con rappresentanti della Regione, nessuno ancora ci ha dato una risposta chiara se è un piano che entra in salvaguardia o in questo momento è passibile solamente di conoscenza. Noi ci siamo riservati, riportandolo nelle norme, che è un piano sovraordinato che verrà applicato immediatamente alla sua entrata in vigore e quindi ogni intervento deve riferirsi. Non siamo stati in grado di riportarlo nelle cartografie, perché le cartografie che si possono scaricare oggi dal sito del, eh, dell'autorità Alpi Orientali, sono cartografie al 10.000 che hanno una definizione che è pressoché illeggibile. Non sono a disposizione nemmeno banche dati, perché anche ieri, non ieri, scusate che è domenica, ma venerdì abbiamo scaricato gli elementi per poter confrontarci con un altro comune qua vicino. Non sono a disposizione banche dati, quindi è di difficile comprensione anche per noi tecnici. Però la normativa fa riferimento ed è una normativa immediatamente eseguibile, quello che abbiamo riportato all'articolo 11.
Prego, Sindaco.
Sì. Io apprezzo il lavoro fatto dallo studio, dai nostri uffici, dall'assessore, perché veramente abbiamo portato un progetto, un piano che ha una valenza storica per San Martino, perché non dimentichiamoci che probabilmente che si parlava di Musella e di sistemare tutta la struttura Parco Musella, Area Musella in relazione agli interventi possibili o meno, sarà stato 20 anni che se ne parlava, anche 25, non lo so. Abbiamo chiuso un'operazione. Allora, capisco benissimo le osservazioni, posso comprendere le osservazioni del consigliere Tebaldi, se lui ritiene di presentare delle osservazioni nei 60 giorni che ci sono, poi verranno valutate chiaramente dagli uffici e dal tecnico, proprio per dare una risposta più compiuta. Però volevo sottolineare due cose. Che la prima, la modifica dei 10 anni, perché c'è il vincolo dei 10 anni imposto perenne, cioè vincolo perenne per l'inserimento di aree nuove, giusto? Di edifici nuovi relativi ad attività agricole. Perché dopo 10 anni, con tutta una serie di operazioni fatte legittimamente attraverso anche la VEPA, mi pare che tutte queste aree possono essere trasformate in residenziali. Ed è quello che mira invece il nostro tipo di intervento. La Musella è un patrimonio ambientale, è un patrimonio di un certo tipo, con una certa cultura, che non può prescindere da situazioni diverse rispetto a quello che è il principio che ha sempre contraddistinto la Musella. Questo è uno. Secondo, è un'osservazione mia, ma che ogni tanto qualcuno mi fa, no? Ma che comunque è corretto puntualizzare. Chi ha investito in Musella in maniera importante non ha investito consapevole che poi un'amministrazione che arrivava, o questa o un'altra, modificava le carte in gioco. Ha investito sapendo le condizioni di fatto in quel momento. Dunque vuol dire che chi ha investito era cosciente di quello che andava a fare. Dunque noi cerchiamo di venire incontro alle varie esigenze con interventi mirati e consapevoli del rispetto e dell'attenzione che merita quel territorio. Ma, ripeto, poi le osservazioni verranno valutate, magari si potrà ripensare qualcosa, ma pensare che diventi una gestione non più mirata, non più con dei paletti precisi, non più con l'attenzione che bisogna dare, insomma qualche riflessione me la pongo. Anche perché anche noi, le dico, abbiamo valutato i 200, i 300, i 400 metri con l'ufficio, vero? Allora, io non so, ma mi pare che questa sala sia 300 metri quadrati a spanne. A spanne, dunque mi sembra una superficie per un'attività adeguata. Poi, se l'osservazione dirà possiamo fare 350, fa parte del gioco delle osservazioni, però ripeto, bisogna partire da quello che c'era, dalle aspettative e da come amministrazione, come vogliamo porci. Noi vogliamo porci nell'interesse certamente dei residenti e delle attività dentro, ma soprattutto nell'interesse di salvaguardia di un patrimonio che, essendo patrimonio, chiamiamolo così, privato, ma comunque di riverso è anche un patrimonio pubblico per il bene che porta alla comunità, deve essere anche dall'amministrazione salvaguardato con dei paletti. Salvaguardato perché la deregulation in certe aree, se non è certamente puntualizzata e messa a punto molto bene, poi ci può portare ad aprire finestre, porticine, che di fatto poi inficiano il lavoro fatto. Io direi che il lavoro è stato fatto bene, puntuale, ma che comunque apertura alle osservazioni, come è nella logica del dibattito, come è nella logica della democrazia, apertura delle osservazioni che se verranno presentate e lì verranno valutate e nel prossimo Consiglio Comunale le analizzeremo insieme. Grazie.
Vuole ribattere il consigliere Tebaldi?
No, è corretto quanto riportato, solamente con riferimento al vincolo, cioè riportando solo perenne non so quale possa essere la sua scadenza. Io intendevo solo considerare che possa essere modificato da uno strumento urbanistico, da un nuovo strumento urbanistico, quindi dalla volontà dell'amministrazione, insomma. Ma comunque
farà parte delle sue osservazioni legittime, però è chiaro che se domani arriva un'amministrazione che decide di togliere il vincolo perenne, sarà responsabilità diretta dell'amministrazione, se potrà farlo, lo vedremo, so se possa farlo, ma sarà responsabilità in quel momento specifico di chi vorrà cambiarlo, ma dovrà assumersi la responsabilità nei confronti di tutto quanto la struttura musella, di tutti i proprietari e comunque dei cittadini, perché ripeto, chi è entrato in musella a certe condizioni sapeva quello che entrava. Adesso il giochetto di dire ogni tanto che sontiamo un tocco, con questa operazione, scusatemi, ma è finito. Si lavora con le carte, con i paletti, che mi sembra la soluzione migliore per un contesto come patrimonio Musella.
Comunque tecnicamente, siccome non è stata presentata, consigliere, come emendamento alla delibera, quindi deve metterle nelle osservazioni, adesso partiranno i termini, queste quattro richieste che ha fatto, le mette tutte e quattro nelle osservazioni e verranno valutate dallo studio, dai tecnici, e quando verranno discusse per l'adozione definitiva ne parleremo prima in Commissione Urbanistica e poi in Consiglio Comunale. Altri interventi, altri chiarimenti? Prego, Assessore.
Sì, no, se non ci sono altre domande, volevo fare una chiusura. Chiusura che mi conosce, insomma quasi d'obbligo. Beh, innanzitutto volevo appunto, aveva già accennato il Sindaco, ma volevo appunto ringraziare lo studio, Mantovani, tutti i collaboratori che abbiamo, insomma anche io personalmente, stressato, se possiamo dire, ma insomma, perché appunto ci teniamo su questo e l'ha anche ribadito il Sindaco, quindi grazie. Il lavoro non è concluso però, architetto, però questo insomma è un grande passo, è un grande obiettivo insomma nostro amministrativo. Poi volevo ringraziare anche l'ufficio tecnico di Geometra Rossi, che ringrazio di essere qua stasera, conoscendo, anche l'ingegner Canuti per la parte paesaggistica e Bosio, che non c'è per ovviamente motivi di ferie, per la parte urbanistica. Con loro, insomma, ormai 4 anni che lavoriamo, insomma, personalmente, ma c'è stata una grande sinergia su questo tema, moltissima. Lavoro, pazienza, tantissima, e professionalità che hanno dimostrato anche con l'ufficio tecnico e con lo studio. Per cui, insomma, ringrazio personalmente, ma anche da parte dell'amministrazione, della sinergia fatta per ottenere questo obiettivo. E poi ho visto anche il presidente del consorzio Tenuta Musella, il signor Sabaini Adolfo, che ringrazio anche lui di essere qua, perché è giusto per anche essere corretti ma anche informare, anche loro stessi tramite una nota che hanno inviato in comune, ringraziano appunto di questa azione, di questo piano di interventi, appunto come accennava, come è sempre stato detto, per la salvaguardia dell'ambito che deve restare un'unicità come lo è stato. E rimarca comunque la loro sempre disponibilità, nell'ambito ovviamente del consorzio, dell'area di loro pertinenza, ad eventuali altre attività che possono sorgere, fare con l'assessorato alla cultura o anche l'assessorato all'ecologia, qualora fossero dell'ambito insomma di inerente ovviamente a quello degli assessorati, insomma, ecco, e con la massima libertà della scelta e della condivisione. Per cui ringrazio anche lui sia essere presente e della disponibilità a tutti i consorziati stessi, insomma, che vedo anche presenti alcuni, in cui ringrazio. Basta, ho finito il pistolone.
Bene, grazie Assessore. Allora passiamo alla votazione di questa delibera. Che avete voti favorevoli? Undici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. Bene, grazie architetto Mantovani, grazie ufficio tecnico, geometra Rossi, ingegner Canuti, grazie a voi, buona serata. Dimmi. No, avevo domanda prima. Quarto punto all'ordine del giorno di oggi, parla di approvazione della proposta di variazione al bilancio di previsione degli anni 2021-2023 dell'istituzione comunale. Sì. E il segretario legge il dispositivo di delibera. Per eventuali chiarimenti abbiamo sia il delegato al bilancio consigliere Zusi che il direttore di ISAC dottor Badalini. Quindi a lei segretario intanto la parola.
Il consiglio delibera di approvare in relazione a quanto evidenziato in precedenza la proposta di variazione del bilancio 21-23 presentata dall'istituzione comunale, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267-2000 per poter permettere di dare attuazione quanto prima alla variazione al bilancio di previsione.
Grazie segretario. Dottor Badalini vuole presentare qualche elemento di chiarimento rispetto alla variazione. Aspettiamo domande dei consiglieri. Prego, prenda pure posto. Prego, direttore di ISAC.
Buonasera Sindaco. E sostanzialmente la variazione che ha ottenuto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Bilancio Comunale si muove per recepire due voci di bilancio. Si sente? Sì, si sente? Dicevo, questa prima variazione al bilancio di previsione ISAC, che ha avuto parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti e della competente Commissione Consiliare Bilancio, si muove per recepire due finanziamenti diciamo ulteriori rispetto a quello ordinario già inserito nel previsionale, i 184.308,07 dell'avanzo d'amministrazione del bilancio ISAC consuntivo. Ricordate, il Consiglio Comunale mi pare nell'aprile scorso ha approvato il nostro consuntivo mettendo già come indirizzo nella deliberazione che sarebbero stati destinati per attività sociali, quindi li recepiamo. E l'altra voce che accertiamo in entrata è 115.352,51 che la Regione ci ha inviato recentemente come fondo FSA, Fondo Sociale Affitti. Il bando è appena concluso e quindi per poter erogare alle famiglie aventi diritto dobbiamo recepire questa somma straordinaria della Regione. Ovviamente somma a destinazione vincolata in base alla normativa regionale, quindi abbiamo un capitolo di entrata e uno di uscita rispetto al fondo affitti con le domande appunto recentemente raccolte con avviso pubblico. In questo caso il Comune fa da sportello per la Regione Veneto, aderisce a un bando e a una normativa regionale. Quindi complessivamente la manovra recepisce 299.660 euro in entrata e li spalma nei principali capitoli di spesa dedicandola ai vari servizi sociali con particolare riguardo alle rette minori, in quanto abbiamo nuovi casi di minori che dobbiamo tutelare con decreto del Tribunale, alle quote ASL per le funzioni delegate, in quanto recentemente la conferenza di sindaci dell'ASL 9 ha ha stabilito le quote esatte per l'anno 2021, a iniziative e progetti culturali che in collaborazione con l'assessorato della Roberta Scaravelli e i sociali si stanno elaborando in ISAC come interventi innovativi per fasce in difficoltà, per il potenziamento dell'assistenza domiciliare, in particolare agli anziani, agli invalidi e ai disabili, e ai contributi per le famiglie sotto il minimo vitale. E quindi si recepiscono queste due voci di entrate e si spalmano i 4-5 capitoli principali di spesa, ripeto, con parere favorevole del Collegio dei Revisori. Sono a disposizione.
Bene, grazie dottor Badalini. Non vedo prenotarsi alcuno per altri chiarimenti. È stato esauriente, grazie. Passiamo alla votazione di questa delibera, che vede voti favorevoli. Aspetta, Caterina, non scappare. Astenuti 1, contrari nessuno. L'immediata eseguibilità vede voti favorevoli 11, astenuti 1, contrari nessuno. Grazie dottor Badalini, buona serata.
Buon lavoro.
Grazie a lei, grazie, arrivederci. Il quinto punto all'ordine del giorno di questa sera è la verifica dello stato di attuazione dei programmi 2021-2023 secondo quanto disposto dall'articolo 174 ter del decreto legislativo 18 agosto 2000. Prego segretario.
Consiglio delibera di approvare lo stato di attuazione dei programmi 21-23 alla data del 30 giugno 21, così come definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione 21-23 e del documento unico di programmazione 21-23, come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. Di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di bilancio di previsione finanziario 21-23. Di dare atto che la verifica dello stato di attuazione dei programmi 21-23 risulta rilevante ai fini della nuova programmazione per il triennio successivo e quindi condizione necessaria per poter procedere alla predisposizione del documento unico di programmazione 22-24. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Qui ci dà alcun dettaglio di spiegazione il consigliere Zusi, prego.
Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, c'è un obbligo di legge che discende dall'articolo 147 ter del testo unico che per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti impone appunto la verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo quelle che sono le linee guida approvate dal Consiglio. E, quindi è una delibera obbligatoria, è un tema obbligatorio che bisogna affrontare, lo affrontiamo tutti gli anni. E, fornisce l'occasione anche per richiamare alcune cose che si stanno facendo a livello di amministrazione, delle quali magari si parla un po' meno, forse perché non perché siano meno interessanti, ma perché difficilmente transitano per il Consiglio Comunale. Questo è appunto un'occasione per poterlo fare. E l'allegato alla delibera prevede per ogni settore evidentemente lo stato di attuazione dei programmi. Io ho estrapolato quello che secondo me vale la pena anche riportare in Consiglio, visto che comunque è stata vista in Commissione. Quanto ai sistemi informativi, allora si è provveduto all'approvazione del piano triennale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione in ottemperanza a quelle che sono le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Sono stati attivati i canali Pago PA e l'app IO attraverso i quali è possibile interfacciare l'amministrazione comunale e eventualmente pagare anche somme dovute all'ente tramite l'autenticazione SPID. Quindi anche a San Martino a Buonalbergo questa realtà esiste. Io ho provato oggi a trovare l'amministrazione sull'app IO, ci siamo, quindi confermiamo che ci siamo. A breve saranno disponibili anche i servizi attraverso l'app IO. Quindi il cittadino dotato di SPID, quindi il sistema di identità digitale, può interfacciare non solo gli enti classici che già sono partiti da qualche mese, ma può interfacciare anche il Comune di San Martino per quelle che sono le proprie necessità. E, quanto riguarda lo sviluppo e la valorizzazione del turismo, è stato richiamato anche prima quando abbiamo letto il verbale delle sedute precedenti, mi sembrava corretto ricordare l'adesione all'associazione Strade del Vino Valpolicella e l'adesione all'associazione Strada del Vino Soave, oltre che l'accordo in materia di promozione e miglioramento della fruibilità del tratto della via Postumia e via Porcilana della via Romea Strata tra i comuni di San Bonifacio, San Martino Buonalbergo, Lavagno, Colognola dei Colli, Soave, Arcole, Veronella, Colonia Veneta, Pressana, Roveredo di Guà e Belfiore. Quanto alla gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, nel 2021 è stata avviata la gestione del nuovo canone patrimoniale che sostituisce le precedenti imposte sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa occupazione aree pubbliche, ed è stato anche predisposto il nuovo regolamento collaborando con il concessionario della riscossione per gestire al meglio il passaggio alla nuova entrata patrimoniale. Urbanistica e assetto del territorio, è di prossima adozione la variante numero 6 al piano degli interventi che riguarda l'ambito Musella, quella che abbiamo visto adesso. Questo è lo stato di attuazione dei programmi al 30 giugno, quindi è corretto dire è di prossima adozione la variante. Sono inoltre in itinere le varianti 8, 9 e 10. La numero 8 è inerente ad un piano generale di revisione degli indici di edificabilità, di previsioni strategiche che l'amministrazione vorrà mettere in campo ed è dedicato a variazioni puntuali derivanti da richieste dei cittadini. La 9 è riferita ad una variazione puntuale su iniziativa privata che prevede un contributo perequativo, mentre la 10 prevede una variazione puntuale in zona viale urbano orientale con beneficio pubblico comunale riguardante la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica. Poi magari su questo l'assessore Furlani potrà essere più preciso. È inoltre attualmente in corso la variante al PAT numero 2 che completerà il suo iter per fine anno. E è inoltre in programmazione la stesura del nuovo regolamento edilizio tipo, il RET cosiddetto, già in fase di concertazione fra l'ufficio e il tecnico incaricato. Chiudo con la ragioneria dicendo che da tempo ormai, quindi si conferma, che l'ente non ricorre alla sottoscrizione di nuovi mutui con il conseguente miglioramento della propria esposizione finanziaria.
Grazie consigliere, ci sono interventi o domande in merito? Prego Tebaldi.
Se è possibile avere qualche indicazione in più sull'approvazione definitiva del PAT.
Furlani.
Sì, Furlani, qui abbiamo una nota positiva consigliere Tebaldi perché abbiamo ricevuto 10 giorni fa, circa, adesso vado a memoria, ma poco più, riscontro dalla domanda di asseverazione alla VAS nella quale ci confermano che l'asseverazione va bene per cui non c'è da fare la VAS. Questo è un risultato, comunque insomma una buona notizia in quanto appunto almeno guadagniamo 4-5 mesi insomma buoni. Pertanto adesso l'ufficio, tempo ovviamente adesso ferie e impegni relativi, provvederà ad analizzare tutte le osservazioni che erano già giunte quasi un anno e mezzo fa circa. L'obiettivo è tra ottobre e novembre arrivare qui in Consiglio Comunale con l'approvazione della seconda variante del PAT, che c'è il recepimento del PTCP e tutta un'altra serie di osservazioni che erano quelle che mi sembra che erano state fatte anche qua in Consiglio, insomma, ecco. Quindi diciamo la notizia buona è che non dobbiamo andare in VAS. Ecco, questa, ecco. Se questo non so se è sufficiente, Dino.
Sì, ok, grazie. Un'altra cosa, sempre veloce, non so se rientra anche il capitolo lavori in questo programma. Se fosse sì, chiedevo quale può essere il programma dei lavori sulle scuole Salgari.
Sì, allora sul punto, nello stato di attuazione dei programmi, allora, quella di Bertaso, un attimo che la trovo.
Giuliano, finché la cerchi, intanto sì, faccio le parole io, brusco. Come avrai sicuramente visto, Aldino, sono iniziati da tempo i lavori del secondo stralcio, che interessa appunto il completamento del fabbricato, ed è in atto lo studio di fattibilità per, diciamo, la sistemazione dell'area esterna. Ecco, non so se la tua domanda era intesa in questo senso o se ti serviva qualche ulteriore informazione.
Comunque anche questo, ma in ogni caso quale potrà essere la previsione dell'utilizzo, diciamo, di questa struttura?
Sì, però questo esula dal punto, nel senso che il caposettore comunica nella relazione allegata che le opere si stanno realizzando secondo quanto previsto nella programmazione triennale delle opere pubbliche. Quindi con questa delibera nei vari settori si attesta l'iter che si sta seguendo, e se queste opere che erano in programmazione sono in fase anche di studio o realizzazione oppure no, e allora a quel punto bisogna cambiarle. Quanto all'impiego della struttura, questo non fa parte dello stato di attuazione del programma.
L'avevo premesso comunque.
Sì, ok, grazie consigliere. Questa delibera vede voti favorevoli?
Dieci.
Contrari, è andata via, è uscita la signora Zumerle. Favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 1. Consigliere Zumerle, avvisa per cortesia. Allora il segretario chiede che venga rifatta la votazione, grazie. Favorevoli alla delibera numero 5. Contrari, nessuno. Astenuti, 1. Questa delibera non prevede l'immediata eseguibilità. Il sesto punto all'ordine del giorno odierno ha per titolo assestamento generale controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo gli articoli 175 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000.
Il Consiglio delibera di dare atto che, come da attestazioni dei responsabili dei servizi agli atti dell'ufficio ragioneria, non sono stati segnalati elementi che possano alterare gli equilibri di bilancio, non sono stati segnalati debiti fuori bilancio. Di dare atto, ai sensi per gli effetti di quell'articolo 193 del decreto legislativo 267-2000, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio. Di dare atto che l'organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, protocollo numero 14.304 del 19 luglio del 21. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2021, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, del testo unico 267-2000.
Anche in questo caso, consigliere Zusi, prego.
Sì, anche in questo caso siamo di fronte a un obbligo, l'articolo 193 del testo unico, che ci dice che almeno una volta l'anno, entro il 31 di luglio, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, e qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero gestione residui. Quindi adottare queste misure, adottare i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio e di adottare iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione di residui. Fortunatamente il Comune di San Martino non ha nessuna di queste problematiche, anche in questo caso i capisettore hanno attestato il permanere degli equilibri di bilancio e l'insussistenza di debiti fuori bilancio. Un'occasione per dire che si sta lavorando in maniera corretta, tutti quanti gli uffici seguono pedissequamente le normative per quanto riguarda in questo caso in particolare la gestione finanziaria dell'ente, e quindi senza ricadute negative poi su quella che è l'azione amministrativa. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono domande in merito? Non vedo nessuno. Passiamo alla votazione di questa delibera. Vede voti favorevoli? 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Qui è stata chiesta l'immediata eseguibilità, prevista, voi dei voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 1. Vediamo ora la variazione del programma triennale dei lavori pubblici dal 2021-2023, dell'elenco annuale 2021 e dei programmi biennali degli acquisti di beni e servizi 2021-2022. Prego, segretario.
Il Consiglio delibera di approvare, ai sensi dell'articolo 5,9 e dell'articolo 7,8 del Decreto Ministero 14 del 16/1/2018, rispettivamente le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 21-23 e all'elenco annuale 2021 allegato 1 e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 21-22 allegato 2, allegati entrambi al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Di dare atto che i suddetti programmi costituiscono parte integrante del DUP, documento unico di programmazione, di cui l'articolo 170 del decreto legislativo 267/2000, come previsto dall'allegato numero 4/1 al decreto legislativo 118/2011. Di disporre la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici 21-23, dell'elenco annuale 2021 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 21-22 sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 21,7 del Decreto Legislativo 50-2016 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 7,10 del Decreto Ministeriale 14 del 16/1/2018. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,4 del Decreto Legislativo 267/2000, stante l'urgenza a provvedere a quanto deliberato.
Assessore Brusco, prego.
Brusco. La variazione sostanzialmente interessa due capitoli. Primo, interventi di asfaltatura delle strade pubbliche, dove il capitolo viene aumentato di 200.000 euro, quindi da 300.000 si passa a 500.000 euro, e il secondo riguarda i lavori di completamento degli impianti sportivi del tennis secondo stralcio, che viene implementato di 100.000 euro. Ho concluso.
Grazie a lei. Richiesta di chiarimenti? Nessuna. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. L'immediata eseguibilità vede voti favorevoli? 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. L'ultimo punto di questa sera ha per titolo approvazione della convenzione per l'adesione al patto territoriale per promuovere servizi e misure di politiche attive per il lavoro e favorire l'inserimento e reinserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio socio-occupazionale per il periodo 2021-2023 rinnovabile. Prego, segretario.
Il Consiglio delibera. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di approvare la convenzione triennale per l'adesione al patto territoriale per promuovere servizi e misure di politica attive per il lavoro e favorire l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio socio-occupazionale nello schema di cui è allegato A. Di dare atto che ente capofila dell'accordo è il Comune di San Giovanni Lupatotto, presso il quale hanno sede operativa il Comitato di Coordinamento e in generale tutti gli organismi del patto territoriale. Dare mandato al Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione della suddetta convenzione con facoltà di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie, purché di natura non sostanziale. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente, in quanto non è prevista alcuna quota di compartecipazione a carico dei comuni convenzionati. Di precisare che, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione, un'eventuale quota a carico dei comuni aderenti per far fronte alle spese generali relative alla gestione amministrativa e tecnica potrà essere decisa in sede di comitato di coordinamento una volta avviato il patto territoriale, previa adozione da parte di ciascun ente aderente dei necessari provvedimenti di impegno di spesa. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del decreto 267 del 18 agosto 2000 per consentire di dar corso quanto prima alle fasi successive.
Questo a delibera ce la specifica meglio l'assessore Scaravelli, prego.
Sì, buonasera Scaravelli. Allora, approvando questa convenzione andiamo a inserire in un contenitore dati e domande di ricerca al lavoro e formazione al lavoro di persone in condizioni svantaggiate, ovviamente. Con l'adesione di questi comuni, che dopo andrò a indicare, andiamo a inserire dati di offerta e domanda di lavoro. Anche questo è uno strumento di politica attiva per aiutare appunto sempre i nostri persone disagiate. Scusate. Allora, gli altri comuni che rientrano nella convenzione sono allora San Giovanni, capofila, San Martino, Zevio, Buttapietra e Castel d'Azzano. Poi, approvata appunto questa convenzione, noi avremo un partner che sarà Lavoro e Società con la sede alla Camera di Commercio e ci otterrà appunto in un secondo momento ad attivare queste politiche di lavoro. Grazie.
Grazie a lei. Non vedo richieste. No, la chiede il sindaco, prego.
La maggior spiegazione, a maggior richiamo su questa attività. Intanto ringrazio Isa e l'assessore che si sono attivati con questa iniziativa, che si collega direttamente anche con il nostro Informa Giovani. Cioè, proprio perché vogliamo tutelare il territorio, le persone che hanno necessità, ancora maggiormente con questa iniziativa, avremo due momenti, uno che è appunto l'Informa Giovani, che riguardava prima una certa fascia di persone che cercavano una mano, un contributo per muoversi sul territorio, per il lavoro, ma che però era vincolata a una certa età. Anche se capitava talvolta che c'era qualche necessità diversa. Con questo intervento andiamo a coprire tutte le fasce per cercare di dare una mano a quelle persone che vogliono ricollocarsi, vogliono fare formazione e noi siamo ben felici e contenti di partecipare a questa iniziativa.
Certamente. Voti favorevoli a questa delibera? Unanimità. Immediata eseguibilità? Unanimità. Grazie per questa scelta a tutti i consiglieri e con questo abbiamo concluso l'ordine del giorno di questa sera. A tutti grazie per gli interventi e il lavoro svolto. Buona serata e arrivederci. Gracias.
Fuori sacco, ci troviamo qua. Ah.